Wiki Radio. Paolo Prato racconta gli ABBA.
Dicembre 1982. È un sabato. In prima serata, sul primo canale della BBC, va in onda da qualche mese un programma intitolato The Late Late Breakfast Show. Si tratta di intrattenimento, musica con ospiti di grande spessore ed è una trasmissione che va in onda da qualche settimana, che per l'occasione però si è trasferita in uno studio televisivo di Stoccolma per rendere omaggio agli ABBA, un gruppo svedese noto in tutto il mondo sulla scena da 10 anni.
Well, I find it difficult really to believe it. It's 10 years that you're celebrating now.
Yeah, 10 years older.
Yes. What an amazing success story. Who has guided you over those 10 years?
We've guided ourselves, I should like to think. Most of the time, anyway, with the help from other people as well.
And the papers recently have been full of stories that you're going to split eventually. You're not? Well, they're obviously relieved to hear it. I was just going to ask you if that ever occurred to you and who would make the decision. I mean, would it be a joint decision?
It would be, yes. Yeah. We would decide that together. When we were recording an album, we would feel that it's not fun anymore. We haven't got anything more to give, and that would be the time to split, you know.
Mm. You should have done that a long time ago, though.
I know.
Sono in quattro, due coppie anche nella vita, Anita e Björn e Annifrid, detta Frida, e Benny. Stanno seduti su un divano, gli uomini sono in giacca e cravatta, non proprio il look che ci si aspetta da una pop star, e le donne con abiti castigatissimi, a girocollo. Bene, al giornalista che chiede a loro conferma a proposito delle voci di uno scioglimento che erano state diffuse da alcuni giornali, i quattro rispondono che succederà, sì, ma chissà, forse, solo quando registrare nuove canzoni non sarà più divertente, quando, cioè, sentiranno di non avere più nulla da dare, e certamente sarà una decisione concordata da tutti. Non si allunga il naso per dirci che quella era una grandissima bugia. Però effettivamente gli ABBA si sciolgono e non si sciolgono, perché quella partecipazione televisiva è stata considerata ufficialmente la data dello scioglimento, ma in realtà nessuna rottura è stata annunciata dal gruppo, perché gli ABBA hanno interrotto sì l'attività dal vivo e in studio, smettendo quindi di fare brani nuovi, ma tuttavia intelligentemente direi non hanno affatto dismesso un marchio che avrebbe dato loro ancora enormi soddisfazioni a oltre 30 anni di distanza. Allora, ABBA, un nome curiosissimo che sembra dettato da una intuizione, cioè praticamente in quel modo i loro dischi sarebbero sempre stati al primo posto negli scaffali dei negozi, vorrei vedere. ABBA è infatti un acronimo formato dalle iniziali dei nomi dei quattro componenti. Tra l'altro è una scelta che si era già rivelata vincente per IKEA, non so se rendo l'idea, l'altro marchio svedese di successo, e come quello, cioè il suo creatore e proprietario, che è fra i più ricchi del mondo, anche gli ABBA sono una multinazionale che ha fatto e fa numeri da capogiro e ha dato un impulso notevolissimo all'economia nazionale. Pare tra l'altro che all'epoca il loro fatturato competesse con quello della Volvo. Ma andiamo alle radici del fenomeno musicale. Gli ABBA nascono nei primi anni 70, sono figli di un'epoca in cui la Svezia non offriva solo un modello di welfare e di socialdemocrazia invidiato nel mondo, ma anche un luogo dove le libertà civili e individuali venivano esaltate. Debuttano nel 1973, l'anno in cui un loro illustre connazionale, Ingmar Bergman, gira scene da un matrimonio e getta una luce con quel film televisivo, una luce di pessimismo, direi, su una delle istituzioni centrali della nostra società. Ma loro, gli ABBA, vanno in direzione contraria e in loro arte e vita procedono di pari passo. Infatti, al matrimonio artistico celebrato nel 1972 corrisponde il matrimonio tra le due coppie del quartetto. Agneta e Björn si erano sposati infatti un anno prima della formazione del gruppo, mentre gli altri due, Frida e Benny, lo faranno solo nel 78, dopo una lunga convivenza. E l'immagine che si portano dietro per un decennio è quella di un gruppo solidissimo, sano e sorridente, che sprigiona ottimismo e vitalità. Benny Andersson e Björn Elvis sono loro il fulcro, diciamo, creativo, autorale del quartetto. Sono musicisti a tutto tondo, compongono, scrivono testi, suonano, arrangiano. Benny è nato a Stoccolma, ha iniziato negli Hep Stars, i Beatles svedesi. Con loro a 20 anni era già il numero uno in classifica. Björn, nativo di Göteborg, ha debuttato a 18 anni con un gruppo folk per il quale scriveva già canzoni in inglese. I due si incontrano in tour con i rispettivi gruppi, le loro strade si intrecciano, decidono di scrivere insieme, presto formano un duo e nelle loro produzioni naturalmente coinvolgono le loro future compagne, con sempre maggiore convinzione fino a quando aggiungeranno i loro nomi a quelli appunto del duo, e che sono i nomi di Anita Felskog, la più giovane dei quattro, nata nel 1950. Lei è una cantante ma anche autrice. Pensate che a 17 anni aveva debuttato con un'incisione che ha venduto 80.000 copie come disco singolo. E prima di salire a bordo della corazzata ABBA inciderà Anita 4 album a suo nome. L'altro nome aggiunto è quello di Anni-Frid Lyngstad, norvegese, che già a 18 anni anche lei aveva vinto un concorso nazionale in TV, da cui incide il suo primo album per la EMI svedese. Nel 71 il produttore del suo primo album sarà, ma chissà, indovinate chi, il futuro marito Benny, grazie al quale ottiene anche il suo primo singolo al numero uno in classifica. Segni forse di una predestinazione. Il primo successo discografico è Ring Ring, singolo e album 1973, va subito in alta classifica in mezza Europa e in Sudafrica. Il secondo, Waterloo, è un salto di qualità. Oltrepassa l'oceano, li porta in testa nel Regno Unito, in Germania, e fa in modo che vengano invitati, insomma, nelle televisioni di tutto il mondo. La critica americana è entusiasta di questo album e parla di un affascinante esordio che cattura al meglio lo spirito del pop mainstream, cioè quello, insomma, più corrente, quello più ortodosso, e parla di un progetto immensamente gradevole. Waterloo è la canzone che nel 1974 regala alla Svezia la vittoria nel Festival dell'Eurovisione. E un critico inglese ha definito questa la canzone per eccellenza, cioè la quintessenza di quel festival europeo. È una canzone che rompe con la tradizione delle ballate sentimentali, come ad esempio Non ho l'età, che è l'unica medaglia d'oro azzurra insieme al Toto Cotugno nel 92. e rompe anche con le canzoni cantate nella lingua del proprio paese, perché effettivamente, anche se il regolamento del festival resterà altalenante, a volte impone, a volte lascia liberi gli artisti di esprimersi nella lingua che vogliono, ormai da alcuni anni non ci sono più vincoli assoluti e ogni artista è libero ormai da anni di cantare nella lingua che vuole, e forse anche grazie all'esperimento che gli ABBA hanno fatto nel 74. Naturalmente chi non canta nella propria lingua sceglie, guarda caso, di cantare in inglese. L'Eurovisione è, lo sapete probabilmente, una parata di canzoni composte nello stile di un pop globale e asettico che riflette le tendenze un po' omogeneizzanti, no? Di un gusto planetario dove l'elemento locale conta sempre di meno. E in questo senso gli ABBA hanno fatto da apripista, e nel 2005, per il 50° anniversario del Festival Eurovisione, la loro Waterloo è stata decretata miglior canzone nella storia della competizione. E non è un caso. In Svezia l'inglese è di fatto una seconda lingua, tutti la parlano fino da bambini. E poi gli svedesi sono solo 10 milioni, un po' pochini per chi ha legittime ambizioni artistiche come gli ABBA. Se il mercato locale va dunque un po' stretto, è obbligatorio esprimersi e competere nella lingua più diffusa al mondo e nel format musicale più canonico, quello della canzone pop formato 45 giri. E all'epoca i singoli funzionavano molto bene e gli ABBA sono i primi artisti non anglosassoni di tutti i tempi, in quanto a vendite, in quanto a piazzamenti in classifiche, cioè sono i primi a svettare in tutto il mondo cantando in una lingua che non è quella nativa. Ci sono alcuni numeri che danno davvero l'idea, più di tante parole, della importanza, insomma, almeno statistica, quantitativa, di un fenomeno. Se andate su Wikipedia vi diranno che gli ABBA hanno venduto 380 milioni di dischi. No, è impossibile, è un dato gonfiato per ragioni promozionali e viene riportato, ahimè, acriticamente. Ad esempio parlano di 600 milioni per i Beatles, ma per carità. Più realistico invece è il dato delle vendite certificate, quelli che arrivano da fonti sicure come associazioni di categoria, riviste, sondaggi, e quel dato parla di 58 milioni, pur sempre nei top 20, cioè gli ABBA sarebbero i 14esimi artisti di tutti i tempi quanto a vendite discografiche. Tanto per darvi un'idea, vengono prima degli U2, prima di Bruce Springsteen, dei Dire Straits, degli Aerosmith, scusate se è poco. Quanto ai tanti record, tra quelli che mi piace citare, hanno raggiunto la vetta delle classifiche britanniche a 33 giri con 8 album consecutivi, un record che hanno stabilito solamente alla pari i Led Zeppelin. Una originale convergenza di elementi non originali. Questa secondo me è la formula vincente che fa degli ABBA il secondo gruppo più venduto degli anni 70 dopo i Beatles. Ma che cos'hanno le loro canzoni di così irresistibile da essersi depositate nell'immaginario, nei gusti, nelle vite di milioni di persone? Anzitutto, direi, una sapiente miscela di ovvietà e novità. Qualcosa di nuovo, anzi d'antico, direbbe il poeta. Ingredienti e sapori familiari cucinati in modo da sembrare inediti eppure perfettamente in sintonia col proprio tempo. C'è il sound dei gruppi vocali degli anni 50 e 60, come i Mamas and Papas, altro riferimento alla famiglia, e la scuderia di Phil Spector con il suo muro del suono, una delle tecniche di produzione discografica più affermate di tutti i tempi. C'è poi la disco music più moderata, c'è il folk un po' annacquato di Peter, Paul and Mary, ma c'è anche Connie Francis e, udite udite, anche una certa melodia all'italiana. Non i soliti noti, direi, non la canzone napoletana o Modugno, che ne so, ma due nomi precisi che Benny Anderson ha citato in un'intervista a un settimanale di casa nostra, e lui ha fatto i nomi di Peppino Gagliardi e Nicola Di Bari. Un esempio da manuale è Fernando, uscito nel 76, il più fortunato singolo del gruppo, con oltre 10 milioni di copie vendute, di cui 6 solamente nel primo anno. E oltre a essere uno dei primi 40 dischi di tutti i tempi, la canzone è anche un concentrato di luoghi comuni letterari e musicali. Come dire, una piccola enciclopedia della pop song collocata in un contesto che riecheggia l'America Latina vista con occhi europei. L'inizio di Fernando ci presenta un'atmosfera sospesa e rarefatta grazie al suono del charango, dei flauti andini che rimandano a canzoni note come il Condor Pasa di Simon Garfunkel, ma soprattutto a quelle sonorità introdotte per necessità, ahimè, dai gruppi cileni proprio nel 1973, a partire cioè da quell'anno. La Svezia infatti fu un approdo per molti esuli fuggiti dal golpe di Pinochet, e la canzone Fernando, a partire dal titolo, fa leva sul gusto per l'esotico che ha sempre rappresentato, dalla diffusione del tango ai primi del Novecento, una specie di negativo delle sonorità occidentali, un serbatoio di emozioni e di aspirazioni a, come dire, cavalcare un'altra identità. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. La strofa, in una tonalità minore, descrive una situazione tipo che può essere collocata, la si può ritrovare in qualunque tempo e luogo, ma l'ascoltatore del 76 probabilmente la identificava in uno dei focolai di guerra e di resistenza del Sud America. Si parla infatti di tamburi, trombe militari, fucili, cannoni, a cui si contrappone, che cosa? Una notte stellata, una voce, una chitarra, mentre qualcuno si avvicina minaccioso e crea una sensazione di paura. Ma, dice la voce narrante, noi eravamo giovani e pieni di vita e nessuno di noi era preparato a morire. Poi c'è il ritornello in maggiore, la libertà, la liberazione. C'era qualcosa nell'aria quella notte, le stelle erano lucenti, Fernando, splendevano per te e per me, per la libertà. E anche se non ho mai pensato che potessimo perdere, non ho rimpianti. E se dovessi tornare indietro, lo rifarei, amico mio. Su questa canzone è stato scritto uno dei libri più innovativi della musicologia. L'autore è Philip Tagg, un inglese che è vissuto, guarda caso, a Göteborg negli anni 70 e lì ha insegnato. Tagg è tra i fondatori degli studi sulla musica pop. diciamo, gli studi accademici sulla musica pop, e fu colpito dai messaggi palesi ma anche subliminali di questa canzone proprio quando insegnava analisi musicale ai suoi studenti. E lui ci racconta che all'epoca il pubblico svedese era chiaramente diviso in due fazioni: da una parte i radicali di sinistra che denigravano il messaggio qualunquista degli ABBA e i populisti di destra dall'altra che ne esaltavano la capacità di arrivare alla gente. E così ha fatto di questa canzone l'oggetto di uno studio Monster, in cui ha sottoposto l'incisione degli ABBA ai raggi X, ha collegato ogni nota, ogni frase, ogni accento ritmico, ogni variazione timbrica a un più vasto vocabolario condiviso, in cui alterna citazioni classiche a quelle che provengono dal mondo della musica pop e della musica folk. Il libro su Fernando è considerato una pietra miliare della cultura contemporanea perché esplora con una profondità senza precedenti le ragioni e i modi dell'arte popolare. E la canzone è costruita in modo tale da sollecitare riflessioni anche sul piano politico e non solo musicale. Il grosso del repertorio degli ABBA segue comunque le regole della canzone disimpegnata, quella centrata su emozioni e sentimenti che non hanno vincoli temporali o geografici. Qualche titolo: Dancing Queen, Take a Chance on Me, SOS, Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game, sono tutte melodie indovinatissime, con arrangiamenti che contengono qualcosa di più della concorrenza. E la produzione è assolutamente impeccabile. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, I'm the first in line, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down. I Polar Music Studios, di loro proprietà, sono studi di registrazione all'avanguardia e attraggono negli anni 70 gruppi come Genesis e Led Zeppelin, che li realizzano alcuni album appunto nei tardi anni 70. Poi ci sono naturalmente timbriche inedite, ma sempre nel solco della tradizione del miglior pop per adulti. E in un decennio segnato da ben altri suoni, il punk, il reggae anzitutto, che hanno ridisegnato la geografia e la storia del rock calcando la mano su aspetti problematici della condizione umana e in particolar modo giovanile, ecco, le canzoni degli ABBA sono cariche di vitalità e sembrano già proiettate negli anni Ottanta. E il gruppo, a mio modo di vedere, prefigura l'edonismo che caratterizzerà quel decennio, compreso tra l'altro il coinvolgimento in cause benefiche come i diritti dell'infanzia. I guadagni, ad esempio, della canzone Chiquitita andranno all'UNICEF dopo che quel brano è stato eseguito all'Assemblea delle Nazioni Unite in occasione dell'anno del bambino, cioè 1979. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. No hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. poi, come tutti i giocattoli più belli, anche gli ABBA si rompono. Ma forse in seguito al deteriorarsi dei rapporti personali, non si può certamente parlare di causa-effetto, ma è un fatto che il divorzio artistico segue di poco il divorzio civile per entrambe le coppie. E una canzone come The Winner Takes It All, letteralmente il vincitore si prende tutto, riflette questa nuova situazione che in poco tempo porterà il gruppo a interrompere le attività. Ma i quattro continueranno a lavorare sodo, in coppia e da soli. Benny e Björn collaborano a un musical per bambini prodotto in Francia con le canzoni del gruppo e Frida, che nel frattempo si era trasferita a Parigi, vi partecipa come interprete. È l'inizio di una nuova carriera che vedrà nascere altri musical di successo, da Chess a Broadway nel 1988 a Mamma Mia, che è una autocelebrazione replicata senza sosta a Londra, dove va diciamo in onda, per così dire, dal 1999 a New York a partire dal 2001 e tra l'altro in altri 40 paesi di tutti i continenti. Da Mamma Mia è stato tratto un film commedia con Meryl Streep, con Pierce Brosnan, con Colin Firth e qui vabbè, attori di livello ma non proprio avvezzi a cantare regalano quello che un critico inglese ha definito un karaoke di ubriachi. E comunque il film risulta il quinto per incassi del 2008. Già qualche anno prima, tra l'altro, un paio di pellicole australiane si erano distinte per aver reso omaggio alle canzoni degli ABBA. I titoli sono Priscilla, la regina del deserto, che tra l'altro consacra gli ABBA come icone gay, e Le nozze di Muriel. Il gruppo, tra l'altro, raccoglie soddisfazioni anche da colleghi, diciamo, dell'altra sponda, molto molto più rock, come gli U2, che in tour a Stoccolma li invitano sul palco per eseguire insieme Dancing Queen. Mentre insomma l'elenco di coloro che hanno rifatto canzoni degli ABBA è davvero sterminato. Cito solo Sinead O'Connor, Tanita Tikaram, Cliff Richard, i Coors. E così facendo hanno confermato, rafforzato lo statuto di evergreen del loro repertorio.
Rivedere in palcoscenico gli ABBA, il mitico gruppo svedese icona della disco anni 70, è impossibile, ma da oggi a Stoccolma i loro fan potranno rivivere le emozioni dei loro concerti nel museo interattivo dedicato ad Agnetha, Anni, Frida, Björn e Benny. Ce ne parla Carlotta Tedeschi.
Il vecchio edificio delle dogane svedesi sull'isola di Djurgården, nella baia della capitale svedese, è diventato un gioiello, è un tripudio di legno e cristalli e non è un museo da visitare ma da vivere, realizzando, perché no, il sogno di una vita, diventare il quinto ABBA. È un gioco facile perché tutto è interattivo e pagato il biglietto poco più di 20 euro. Una volta guardati i filmati, rinfrescata la memoria con le registrazioni di Dancing Queen, Fernando, si fila dritti in una stanza dove si suona, si registra un loro successo, quello più amato ovviamente, si indossano virtualmente quelle tutine spaziali, gli stivali bianchi, le salopette, quegli oggi inguardabili completini lucidi come carta da cioccolatino, insomma i celebri costumi che gli ABBA sfoggiavano nei loro concerti e oplà, il gioco è fatto. E scesi dal palcoscenico virtuale c'è il tuffo fra i memorabilia, i premi, gli oggetti, chi è ancora ABBA dipendente impazzirà davanti al telefono anni 70 di Ring Ring e se l'apparecchio squilla si risponde e dall'altra parte c'è proprio uno dei mitici ABBA. Ed è permesso a tutti gridare Mamma Mia e prima di uscire ringraziare ovviamente così.
Insomma, cinema, televisione, premi alla carriera, manifestazioni celebrative di ogni tipo, ristampe dei loro successi, tutto questo fa sì che i quattro siano oggi sulla soglia dei 70 ormai, sempre sulla cresta dell'onda, più come amici forse che come membri dei gloriosi ABBA, i quali hanno seminato per un decennio e per altri 30 si sono goduti i frutti del loro lavoro, della loro arte, del loro fiuto per il mercato. Il colosso svedese continua a generare proventi e a sedurre folle oceaniche. I dischi degli ABBA vendono fra i 2 e i 4 milioni di copie ogni anno. Quanto basta per garantire una pensione d'oro a loro e rassicurare le prossime generazioni.
L'11 dicembre 1982 gli ABBA si esibiscono insieme per l'ultima volta nel corso di un programma della BBC. Paolo Prato l'ha raccontato a Wikiradio.
Zappa.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.